Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Inizio della sapienza e il timore del Signore. Iniziamo chiedendo questo dono e confessando il nostro bisogno, i nostri peccati.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 1-10. Quando ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via». Parola del Signore.
Terminato il secondo discorso, nell'ordine in cui Matteo ha disposto il Vangelo, il suo Vangelo, ecco che si riparla del Battista e di un problema. È proprio il Vangelo di Matteo che già nei rapporti fra Gesù e il Battista aveva posto un problema, quando si parla del battesimo di Gesù. Mentre negli altri Vangeli questo non emerge, ricordiamo che nel Vangelo di Matteo, al capitolo 3, Giovanni fa un'obiezione e cerca di resistere alla decisione di Gesù.
Dobbiamo pensare che Giovanni avesse dei dubbi circa l'identità di Gesù. Ha dei dubbi per mandare a chiedere, insomma, investigare se era lui o si doveva aspettare un altro. Vuol dire che dubitava della messianicità di Gesù o no? Cioè, un'ipotesi o può essere vero? Sembra strano, perché sappiamo che il Battista è stato il primo che l'ha annunciato come agnello di Dio, eccetera, che toglie il peccato. Quindi sembra improbabile che Giovanni avesse dei dubbi. Allora perché manda a indagare, insomma, a sapere se Gesù era il Messia o no? Con quella domanda: dove sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Non lo so, chiedo che cosa può significare, insomma, l'atteggiamento di Giovanni.
Tutti dobbiamo rispondere, è il problema principale.
Ma io non è che so rispondere, perché sì, è una domanda che può, appunto, forse lui era ancora incerto, non lo sappiamo, però... E forse fa questa domanda anche per i suoi discepoli, perché per provocare Gesù a dare una risposta più chiara, perché le opere che Gesù ha fatto, non, tutte le opere appunto che poi qui vengono riassunte nominandole, insomma tutte le opere del Messia, richiamando tanti passi di Isaia, tutte le opere che lui ha fatto non sono proprio conformemente a quelle che il Battista all'inizio, nel capitolo 3, aveva annunciato di quello che doveva venire, perché lui aveva detto: Battista, quello che viene brucerà la paglia sull'aia. Adesso, insomma, dovrei rileggere i versetti. Io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me, più potente di me, io non sono degno di sciogliere i sandali. Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Però prima diceva che, appunto, che egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. Quindi annunciava un Messia potente, e qui invece Gesù, con le opere che ha fatto, si presenta come un Messia perdente, un Messia servo, un Messia misericordioso, che non corrisponde esattamente al pensiero che avevano sul Messia che loro aspettavano. Quindi, secondo me, Giovanni Battista fa questa domanda forse non tanto perché lui dubito sull'identità di Gesù, ma quanto sul modo di realizzare il regno, che non è, anche perché lui, il Battista, è in prigione, dice: ma se è venuto a liberare i prigionieri, io sono in prigione, però chissà. Ho un dubbio della fede che poi permane anche in noi sempre, anche se siamo sul Vangelo da tanti anni e crediamo di aver capito qualche cosa. E Gesù poi si risponde e non risponde, perché fa questo elenco delle opere che lui ha fatto e non dà una risposta chiara, almeno per me.
Ma questo che diceva adesso la Gemma, anch'io mi sono mossa così, ma perché c'è una nota sia nella vecchia CEI e sia anche nella nuova, appunto, che dice che senza dubitare assolutamente di Gesù, Giovanni Battista è sorpreso di vedere realizzarsi un tipo di Messia così diverso da quello che gli attendeva. Questa è la nota, e poi appunto cita capitolo 3, dove appunto Giovanni, ecco, mi sembrava che forse confermasse appunto questa linea, ecco, vede la scura, è messa alle radici, ma anche, e poi che brucia la pula, però anche le citazioni di Isaia annunciano un tempo di salvezza, ecco, addirittura la buona novella ai poveri, ecco, mi sembrava che i morti risuscitati, quindi l'inizio del regno, l'inizio della realizzazione del regno, ed è questo che Giovanni chiede, ecco. E soprattutto mi sembrava così bello che dice il Signore, lo scandalo che cos'è, mi sembrava. Siccome nelle citazioni di Isaia, soprattutto 61:1, alla fine dice giorno di vendetta, qui non è, Gesù lo omette questa cosa, non lo dice, si ferma qui. E quindi è a promulgare un anno di grazia, ecco, quindi su un po' confermare quello che la Gemma, e anche soprattutto questa citazione, questa nota. E così al versetto 5, che Giovanni dice: ma sei tu, ecco, Gesù dichiara apertamente, in un certo senso, di essere colui che porta a compimento per cui esclude evidentemente un'altra persona, ecco, uno che non può venire dopo di lui, perché ecco, il regno ormai sta realizzando. Quindi mi sembrava così che ecco, fosse questo. Giovanni attendeva forse la realizzazione di quello che lui aveva annunciato al capitolo terzo, invece vede e sente un'altra cosa.
Io aggiungo un altro elemento a quanto ha detto anche Gemma all'inizio, ne è ripreso anche da Boccaccini e anche altri autori lo sottolineano, cioè Giovanni è una figura molto importante in tutta la tradizione ebraica del tempo, era molto conosciuto, anche molto popolare, e questa popolarità era dovuta al fatto che annunciava il giudizio, e cosa che già era contenuta per esempio nel libro di Enoch, nelle parabole. Però la peculiarità, rileva Boccaccini, mi pare molto importante questo, meno per me, la peculiarità del Battista anche rispetto al libro di Enoch è che questo giudizio è imminente, è ora, sta per arrivare, e quindi l'invito alla conversione, e perciò tutta l'aspettativa del giudizio che doveva portare il Messia, come diceva anche Gemma, e il dubbio, se si parla di questo, è su questo punto, non tanto se fossi il Messia o no, ma comunque su questo, ma il giudizio è un interrogativo forse che il Battista si pone, perché non vede realizzarsi quello che aveva detto anche al momento del battesimo, no? E che era la sua prerogativa. Poi un'altra cosa in questo senso, mi pare, non avevo mai notato, al versetto secondo dice Matteo, è lui che scrive, non è in bocca né a Gesù né a Giovanni, ma in bocca sono le parole dell'Evangelista, che Giovanni è sentito in prigione le opere, avendo udito le opere del Cristo, non tanto le opere di Gesù, ma le opere del Messia, le opere del Cristo. Quindi pare una sottolineatura, altri testi, altri manoscritti mettono di Gesù, però il più originale sembra essere questo, del Cristo, del Messia. Sono le opere del Messia e così vengono definite anche dall'Evangelista. Non sappiamo se così pensava anche Giovanni o è l'Evangelista, solo l'Evangelista che scrive. Comunque di opere Gesù ne aveva fatte e anche Giovanni forse le ha riconosciute. Le parole di Gesù confermano questo e invitano poi un invito a non scandalizzarsi.
Non entro direttamente nella questione perché appunto ci pensavo anch'io, però mi sembra che poi il testo non dia come testo una risposta netta, quindi quello che invece a me veniva da notare intanto è che il capitolo 11 riprende esattamente 9:35, mostrando che Gesù appunto insegna e predica, qua dice. Cioè sembra che il capitolo 10 sia una grande parentesi, in qualche modo. Cioè non dà segno, ecco, che questi qua vadano, che è molto strano effettivamente. Cioè, no, questa è una cosa che non l'avevo mai notata e non ho capito, ma lasciamola lì. Invece riguardo appunto a questa cosa di Giovanni, a me sembra che in ogni caso questa domanda che gli fa porre Giovanni permetta a Gesù da una parte di fare una grande attestazione su se stesso, cioè una grande conferma per così dire, appunto mostrando le opere e mettendo in più quella parolina che sembra una parolina ma che mi sembra determinante, beato chi non si scandalizza, perché evidentemente il punto, tutta la sua missione mi sembra è lì, ecco. Però gli permette anche di fare una seconda cosa, cioè di fare una grande attestazione su Giovanni, che non è così, cioè appunto il dire chi siete, andati a vedere, eccetera, eccetera, e poi dicendo di lui che in lui si è verificata questa scrittura: mando il mio angelo davanti a te, preparerà le tue vie davanti a te. E quindi in questo modo mi sembra, appunto cambiando un po' la citazione con questo te che nel testo di per sé è diverso, e quindi mi sembra che in questo modo unifichi in qualche modo, cioè attestando di sé e attestando di Giovanni, intanto mostra che lui può, cioè, si presenta come colui che può fare, quindi in qualche modo rivoltando un po' la cosa, cioè Giovanni è importante perché è andato davanti a lui e perché la scrittura parla di lui, ma con questa piccola e grande variazione della citazione. E quindi mi sembrava che appunto questo Mano Giovanni permettesse questa doppia cosa, che in qualche modo unisce i due personaggi, come farà poi più avanti Gesù stesso quando dirà il battesimo di Giovanni da dove veniva? Se voi mi dite questo, io vi dico chi sono io, no, io vi dico con che autorità lo faccio. Cioè c'è questo legame strettissimo tra i due che mi sembra che Gesù qui attesti, ma ponendo sé come, appunto, come colui che deve venire, al quale Giovanni era proteso, appunto, grazie a questa citazione, mi sembrava.
Tutta la tradizione cristiana, cioè la tradizione evangelica, mette d'accordo Giovanni con Gesù. E questo deve essere anche un dato storico, i rapporti fra Giovanni e Gesù, presentati diversamente nei vari Vangeli, per cui è difficile accettare a questo punto che il Battista ponga il problema quando sembrava già risolto da tutti i Vangeli, compreso il Vangelo di Matteo. Però è proprio la struttura del Vangelo che pone il problema, quindi non si dovrebbe sfuggire a questo. Dire che il Battista è la maggior parte, chi pensa così ha con sé la maggior parte degli interpreti di tutta la tradizione, non tutti. Giovanni non aveva dubbi, come può avere dubbi che illuminato dall'alto l'ha già riconosciuto, ecco, e poi è santo Giovanni e quindi può avere dubbi su Gesù, però lo fa per i suoi discepoli, perché Gesù dichiari apertamente. Tutto questo è encomiabile, però sfugge è l'Evangelista che struttura il Vangelo così. E ne abbiamo, come accennavo all'inizio, un segnale fin dal battesimo. È proprio Matteo che dice questo, che il Battista non voleva battezzare Gesù. Presuppone cioè che il Battista sa che Gesù è lui, che è colui che deve venire. Ma l'idea che il Battista ha è diversa da quello che Gesù ha. E questo è il punto. È diverso. E qui la diversità è sottolineata, e qui sta tutta la trama del Vangelo. Io credo che questi sono dei punti emergenti in cui si capisce la differenza fra se Gesù fosse semplicemente la riedizione del Battista, sarebbe stato col Battista. Gesù ha fatto un'altra cosa e si è anche separato dal Battista e ha messo su lui il suo movimento, eccetera. Questo potremmo dire storicamente, ma stando al Vangelo, a me sembra che il Vangelo stesso sottolinea questo punto, questa difficoltà. E è interessante come è formulato, e finisco dicendo il versetto 3, sei tu il veniente, cioè colui che deve venire, o dobbiamo attendere un altro? E difatti noi stiamo aspettando, no? Io, il Battista, ha ragione. Il Battista alla fine ha avuto ragione. Noi stiamo aspettando la seconda venuta del Messia, perché la prima non ha concluso, non ha fatto quello che il Battista si aspettava. Questo è il punto. Io non lo pongo in questa forma, no? Perché mai attendere una seconda venuta? Cosa viene a fare? Non ha già fatto tutto? Questa la seconda venuta emerge, è il giudizio, no? Cioè la salvezza. Il giudizio è poi la salvezza definitiva, perché finché non c'è il giudizio esiste il male. Esiste il male e non è risolto il problema. Finché non c'è il giudizio, cioè la distruzione del male. Ecco, infatti il Battista annuncia questo. Non penso che il Battista annunci il giudizio nel senso solo della distruzione. Il giudizio è la salvezza, è la giustizia di Dio che elimina il male e stabilisce il regno, che è il regno della giustizia di Dio, della santità, la nuova creazione. Ma è questo, e quindi questo non avviene. Avviene? In che modo avviene? Io credo che uno dei punti centrali che torna continuamente, lo vedremo andando avanti anche nel testo del capitolo 11, che Gesù pone è proprio questo. Cioè è un'altra concezione del Messia e della salvezza, e qui c'è un rinvio che poi si traduce nel quadro della nostra fede, e noi ricaviamo dal Nuovo Testamento, e attendiamo la seconda venuta. Le scritture, su cosa si basa l'idea che deve tornare, che deve venire? Non c'è. Si parla di due venute del Messia da qualche parte, in qualche testo? No, è solo nel Nuovo Testamento, cioè nella riflessione successiva in tutta la vicenda di Gesù, che lui veramente è il Messia e che ha iniziato perdonando, come avete già detto, ha iniziato nell'umiltà. Ecco, ha iniziato: non sono venuto per giudicare, non sono venuto per giudicare. Questo però è la riflessione successiva, e qui il Battista non lo sa, non può saperlo.